partiamo subito dal Vangelo, da questo testo del Vangelo, che è un testo che peraltro subito ci fa incontrare la sensibilità di Gesù e insieme i fuochi del suo ministero, lì dove pone l'attenzione, quella che poi ritroverà lungo tutto il cammino del suo ministero. Fin da questa prima giornata, lo dicevamo domenica scorsa, stiamo incontrando nel Vangelo quella che Marco costruisce come la prima giornata di Gesù, il sabato nella sinagoga. Domenica scorsa c'è questo incontro di Gesù dentro la sinagoga, che poi continua nei testi che abbiamo incontrato quest'oggi. Ed è interessante che questi fuochi attorno ai quali si costruisce la sensibilità e il ministero, il servizio, il cammino di Gesù, si muove anche quest'oggi, in questa prima giornata, dentro diversi luoghi. E mi pare anche interessante questo. E allora mi pare che una prima sensibilità, una prima attenzione che Gesù ha e che emerge dal testo è quella capacità di condividere il quotidiano, condividere l'umano quotidiano, quel condividere la vita e anche la bellezza dello stare insieme da uomini, senza pretese, in maniera reale però, in maniera profonda. È sabato, è giorno di festa per il popolo ebraico e dopo la sinagoga, come facciamo noi, come tentiamo di fare anche noi, si condivide il pranzo, ci si ferma insieme, si consuma ciò che si è preparato. È la casa che accoglie Gesù, l'abbiamo sentito. È la casa, tra l'altro, nella quale probabilmente ormai ha stabilito il suo punto di riferimento, la sua dimora, dopo essersi spostato da Nazaret. È la casa nella quale Gesù stesso è accolto e dove in qualche modo si stabilisce. Dopo la sinagoga, la casa, il luogo del quotidiano vivere. È il secondo luogo che Gesù abita in questa giornata di sabato. La scena familiare è descritta con molta precisione e con molta essenzialità, quasi di sfuggita, ma appunto non può rimanere nascosta. È luogo prezioso di intimità, di condivisione, curato addirittura dal servizio premuroso niente meno che della suocera di Pietro, la donna rimessa in piedi e messa nelle condizioni di poter servire, di poter consentire la condivisione fraterna, lo stare insieme, amichevole, fraterno. E ci rimanda al nostro stare insieme, al gusto e alla valorizzazione delle nostre relazioni, quelle più normali, quelle più quotidiane, quelle più nostre. Anche la bellezza di sedere a tavola insieme, di condividere le serate, di giocare con i figli, con i nipoti, di passeggiare insieme, di parlare, di condividere e di farlo volentieri. E questo già introduce l'altra attenzione di Gesù, vissuta ancora lì nella casa e continuata poi, lo diceva il Vangelo, nel suo limitare, alla sua porta, nei luoghi dell'apertura della casa stessa, nel suo consegnarsi alla strada e agli spazi comuni, la sua attenzione al male dell'uomo, al suo dolore, alla sua sofferenza. Mi fermerò un attimo di più su questo oggi. E qui incontriamo la sua sensibilità estrema per il dolore dell'uomo, meglio, per l'uomo e la donna che soffrono. È una sensibilità estrema. I primi passi del Vangelo si muovono proprio a questo livello, a livello dell'alleviamento e della cura del dolore e del male dell'uomo. Il Vangelo si dice prima di tutto così, nel liberare dal male, dal dolore, dai singoli dolori e dal dolore più globale dell'uomo. Fa impressione questo se ci pensiamo bene, a fronte anche di una divisione dell'esperienza cristiana basata per lunghi anni e per ampi spazi su una visione doloristica della vita umana e dell'esperienza cristiana, no? Quasi che solo attraverso il dolore si potesse guadagnare il paradiso. Crocifisso diventava spesso in questa visione l'immagine del dolore da accettare a tutti i costi e in tutti i modi, e magari anche l'invito a cercare il dolore per poter condividere la sua gloria. I primi segni del Vangelo, invece, qui, i primi segni di Vangelo che Gesù compie sono quelli della liberazione dal dolore, della gioia della vita restituita, nella preoccupazione, tra l'altro, di sostenere la bellezza di tutta la vita, la ricchezza di tutta la vita. Lo sentiamo fortemente noi oggi nei nostri contesti culturali, così salutisti, tra l'altro. E lo sentiamo come tema antropologico al quale non possiamo rinunciare. Lo sentiamo come rimando al nostro impegno di lotta contro il dolore nelle sue varie forme, nella vicinanza umana alle persone che soffrono, nel legame intessuto con loro, ma anche nell'impegno per alleviare e sconfiggere il dolore sui vari fronti, anche dal punto di vista farmacologico e dal punto di vista dell'ambito giuridico. Domani, tra l'altro, in comunità al Coelet rifletteremo insieme sul fine vita, il momento decisivo e tragico in cui il dolore celebra la sua vittoria sull'uomo. Noi sentiamo sempre la durezza e il realismo della morte, e la difficoltà e l'ineluttabilità della morte. Sappiamo che questa è una frontiera contro la quale dobbiamo lottare, ma sulla quale non possiamo vincere compiutamente, perché la morte persiste e persisterà, e contro il dolore stesso, la malattia, la sofferenza, possiamo e dobbiamo lottare, ma non potremo mai sconfiggere tutto questo definitivamente. E vinto un dolore, vinto una malattia, lo sappiamo, lo vediamo, se ne presenta un'altra e bisogna ricominciare la lotta e la ricerca. Ecco, domani rifletteremo anche sui mezzi che oggi l'uomo mette in gioco e contrappone per avere un fine vita meno doloroso e più umano possibile. Ecco, ci sembrava importante, necessario, nel momento in cui una legge importante si affaccia sulla scena italiana, fermarci a valutarne le motivazioni, per vedere come la nostra fede possa usarla a salvaguardia di tutto l'uomo. Così come ci sembra importante fermarci a riflettere sullo spessore umano di tutto questo, perché non basta alleviare il dolore. Si può diventare disumani anche nel togliere il dolore. E qui sarebbe interessante l'atteggiamento di Gesù, che appunto allevia, toglie il dolore, ma nello stesso tempo continua a pensare al destino e mantiene lo sguardo aperto sulla globalità dell'uomo, su tutto l'uomo. La guarigione di tanti indemoniati ci rimanda proprio qui, a questo uomo colto nella sua globalità, nella sua totalità, non soltanto in quella parte malata di sé, ma la preoccupazione è restituire l'uomo alla sua dignità, alla sua umanità più piena, in tutte le dimensioni della sua vita. L'annuncio del Vangelo che Gesù continua a fare e a svolgere, smettendo il servizio di alleviare il dolore, dice proprio di questo sguardo più globale sull'uomo. Dice di quell'annuncio di liberazione e di cura dell'uomo nella sua globalità che è il Vangelo. Annuncio di libertà, di gioia, di vita per l'uomo. Ed è, oserei dire, il terzo luogo che incontriamo nel brano di Vangelo. La strada, il luogo pubblico, il luogo dell'incontro con tutti, il luogo nel quale si è rimandati alla ricerca della costruzione della città e del destino dell'uomo nella sua globalità, il luogo nel quale si lavora insieme sull'umano dell'uomo, nel quale ci si impegna per alleviare il male dell'uomo, nel quale si elaborano le leggi anche che presiedono alla sua convivenza. Diventa paradossale talvolta la nostra società, che mentre vuole eliminare il dolore fisico attraverso le varie forme tecniche e non solo, di fatto mantiene comunque, non elimina il male in tante forme sociopolitiche, no? Con la guerra, le discriminazioni, le emarginazioni, in tanti altri modi. E qui passiamo all'ultimo luogo che vediamo nel Vangelo, il fermarsi di Gesù nel deserto. Ecco, questo fermarsi di Gesù nel deserto mi pare che ci dica in maniera molto profonda, ancora una volta, lo scavare fino in fondo in questo atteggiamento e in questi atteggiamenti che abbiamo attraversato, no? Perché il fermarsi di Gesù nel deserto, nel luogo in cui si sottrae alla ricerca degli altri, il luogo nel quale si raccoglie e raccoglie le relazioni vissute e si raccoglie dentro la relazione con il Padre, mi pare ci consegna questo mettere al centro ancora una volta l'uomo nelle sue dimensioni più profonde e più radicali. Ci porta ancora una volta e ci consegna l'assoluto dell'uomo, che è in relazione, la sua centralità dentro un atteggiamento di dialogo, la sua disponibilità alla comunione e la sua fraternità. Abita infatti un luogo di solitudine che non è isolamento, ma comunione profonda, intima, radicale con il Padre. È la capacità di ritrovarsi e di ritrovarsi dentro una relazione, di ritrovarsi dentro tante relazioni e di trovare anche la radice di questo. Ed è appunto il quarto e ultimo luogo che ci viene consegnato. Non come ultimo che si aggiunge, ma come uno dei tanti da entrare, che devono entrare in relazioni con tutti gli altri, perché lo comprendiamo bene, e concludo, questi luoghi e queste attenzioni non sono spezzoni, sono dimensioni profonde della vita, chiamate a integrarsi continuamente, chiamate a entrare per costituire quel cammino dell'uomo che lo rende capace di vivere fino in fondo la propria umanità, ed è compito che si apre anche per noi.